Picciarmi camera. Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi nei ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, su questo lino abbaia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa velleità, infamità.
E allora 8:09 mi sembra un tempismo perfetto per iniziare la rassegna stampa di oggi. Iniziamo, come dicevamo poco fa, dalla lettura delle prime pagine. Iniziamo con La Stampa. 7 miliardi ad Al-Sisi, Meloni archivia Regeni. Questo è il titolo di apertura scelto dal quotidiano torinese, che quindi si concentra sulla missione di Giorgia Meloni, in realtà insieme a von der Leyen, quindi sotto il cappello dell'Unione Europea. In Egitto, insieme a von der Leyen, firmato un accordo su energia e migranti. La Premier, la posizione su Giulio non cambia, ma le cose vanno avanti. Perché ovviamente Giorgia Meloni è stata immediatamente sollecitata sull'opportunità, diciamo, per usare un eufemismo, di firmare un accordo con Al-Sisi quando è in corso il processo a Roma per la tortura e poi la morte del ricercatore Giulio Regeni. Una giornata storica, un passo importante per l'attuazione del piano Mattei e per far fronte al flusso migratorio. Questi toni trionfalistici di Giorgia Meloni per la visita di ieri al Cairo. Tema a cui La Stampa dedica le prime pagine interne, in particolare pagine 2 e 3, nonché un commento di Francesca Paci a pagina 21. La giustizia non può piegarsi alla Realpolitik. Vediamo un attimo nelle pagine interne come viene trattato questo tema. Patto antimigranti, dall'Europa 7 miliardi all'Egitto, 200 milioni contro l'immigrazione illegale. Al Cairo, dialogo sul Medio Oriente, evitare operazioni militari su Rafah. Una giornata storica, questa è la cronaca di Eleonora Camilli, un passo importante, insomma, dicevamo, i toni trionfalistici di Giorgia Meloni, una missione congiunta europea con un doppio obiettivo: la firma della dichiarazione sul partenariato strategico tra Unione Europea ed Egitto e l'avvio di una serie di accordi intergovernativi con il nostro paese. Insieme alla Premier, a incontrare il presidente Al-Sisi, una delegazione formata dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, dal presidente di Cipro e dai primi ministri di Belgio, Grecia e Austria. I rappresentanti europei hanno messo sul piatto del leader egiziano i 7,4 miliardi del piano di aiuti in tre anni, 2024-2027, divisi per aree di intervento, 5 miliardi di prestiti agevolati, 1,8 di investimenti aggiuntivi, 600 milioni di sovvenzioni. Di questi, 200 milioni sono destinati al delicato capitolo delle migrazioni e del controllo delle frontiere marittime e terrestri in un paese, l'Egitto, considerato strategico come terra di transito per tanti migranti subsahariani che, una volta superato il confine con la Libia, prendono la via del mare. Meloni avrebbe detto: aspiriamo a lavorare insieme più di prima per aiutare gli stati di origine e quelli di transito attraverso investimenti e assistenza per prevenire l'immigrazione illegale e per aiutare questi stati a fronteggiare i trafficanti di migranti. Poi, durante i colloqui bilaterali col presidente egiziano, si è concentrata sull'attuazione del piano Mattei nel paese, a cominciare dalla cooperazione nel settore della produzione agricola e della sicurezza alimentare, e sulla questione dei migranti, che sarà uno dei temi del G7, ha detto la Premier, ricordando che l'Italia sta lavorando per lanciare un'alleanza internazionale per la lotta contro i trafficanti di esseri umani. Intanto, in queste ore sono ripresi gli arrivi sulle coste italiane, dice appunto Eleonora Camilli, e l'ennesima tragedia sfiorata nel Mediterraneo. Di questo già si è parlato nel fine settimana. Solo l'intervento della nave di Medici Senza Frontiere, Geo Barents, ha permesso infatti di portare in salvo 45 persone finite in acqua dopo che il barchino su cui viaggiavano si era rovesciato a poche migliaia dalle coste a poche miglia, scusate, dalle coste libiche. Anche per questo la missione al Cairo della Premier nella ricerca di un accordo per bloccare i flussi sul modello di quello stipulato con la Tunisia e al centro di aspre polemiche politiche a cui la stessa Meloni ha voluto replicare. Ho letto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein che dice che è una vergogna che mezza Europa venga in Egitto per cercare di fermare l'immigrazione irregolare. Capisco che per loro sia vergognoso, ma se avessi voluto mettere in piedi il programma del PD mi sarei candidata con il PD, invece mi sono candidata contro il PD proprio perché non sono d'accordo con loro. E questo, insomma, poi rimarcato l'importanza di lavorare sulla dimensione esterna perché l'Africa gioca nell'attuale contesto geopolitico un ruolo assolutamente strategico. Si è parlato poi di Medio Oriente nei colloqui con il leader egiziano e di come arrivare a una de-escalation. Insieme ai leader europei abbiamo concordato di respingere l'ipotesi di un'operazione militare da parte di Israele a Rafah che raddoppierebbe la misura della catastrofe umanitaria di cui soffrono i civili nella striscia di Gaza, ha detto al-Sisi, sottolineando che l'Egitto rifiuta ogni spostamento forzato di palestinesi oltre la striscia. Una posizione condivisa anche dall'Italia. E intanto è di questa mattina la notizia appunto di un attacco militare di Israele sull'ospedale di Al-Shifa. Ovviamente la scusa di Israele è quella che l'ospedale rappresenterebbe una specie di quartier militare di Hamas. In realtà ovviamente si sono rifugiati appunto nella struttura sanitaria feriti e sfollati. Ma sul tema dell'accordo con l'Egitto, appunto, dicevamo, a pagina 2 troviamo anche un'intervista a Graziano Del Rio, senatore del Partito Democratico, un approccio fallimentare dal governo, crudeltà gratuita, ma riconosce anche noi dobbiamo fare mea culpa, ora serve coraggio. Beh, insomma, ci fa piacere che il PD riconosca che i primi accordi bilaterali sul piatto per fermare le migrazioni sono a firma Partito Democratico. A pagina 3 Ilario Lombardo, dall'intesa spariscono i diritti umani e la Premier dimentica il caso Regeni. Meloni ricuce con Al-Sisi, la nostra posizione su Giulio non cambia ma siamo andati avanti. L'Europarlamento condannò il trattamento disumano dei migranti ma sui fondi dell'Unione Europea nessun vincolo, quindi a quanto pare anche l'Unione Europea è andata avanti. Però diciamo che a pagina 3 la stampa ci ricorda anche che è iniziato il processo oggi a Roma, l'udienza per l'omicidio del ricercatore, via al processo il nodo dei testimoni. Questa mattina saranno presenti in aula a Roma come sempre i genitori di Giulio Regeni, torturato e ucciso al Cairo nel gennaio del 2016. Paola e Claudio Regeni, assistiti dall'avvocata Alessandra Ballerini, confidano che la presidente della prima corte d'assise respinga le eccezioni preliminari dei difensori. Gli avvocati hanno chiesto che il processo non venga celebrato per la mancata notifica ai 4007 egiziani, ma con molta probabilità tale sollecitazione verrà respinta e così si potrà entrare nel vivo della discussione per fare luce e giustizia sulla drammatica fine del ricercatore friulano. Domani si potrebbe discutere sulla lunga lista di testi, il giudice potrebbe decidere chi ammettere. Molti nomi illustri del presidente egiziano, l'ex premier Matteo Renzi e l'ex ministro degli esteri Gentiloni e ancora Minniti, ex responsabile dell'autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, i tre capi dei servizi segreti che si sono succeduti nel tempo e l'allora segretario generale della Farnesina Elisabetta Belloni, oltre all'amministratore delegato dell'ENI Claudio Descalzi. Ritorniamo a questo punto sulla prima pagina della stampa perché i temi sono anche altri. C'è appunto un articolo di commento di Follini sull'idea di tolleranza, Lollobrigida equivoca. Allora qui si parla, credo, io non l'ho ancora letto, però credo si parli appunto del tema delle contestazioni all'interno degli Atenei, a cui appunto dedicheremo diciamo un focus poi nella lettura delle pagine interne, a partire sostanzialmente da Repubblica, poi insomma andremo a vedere perché. C'è poi anche un caso Vespa di cui si parla a pagina 15, Pizzetti, i droni spia non sono giornalismo, è un'intervista che insomma la Stampa ospita a pagina 15 all'ex garante della privacy Franco Pizzetti. Il tema sono le riprese andate in onda Porta a Porta, ricavate da droni fatti girare appunto su casa Elkan. Secondo Franco Pizzetti sono state violate le regole. Filmati del genere si possono acquisire solo col consenso dei proprietari. I droni su casa Elkan non sono giornalismo ma un'intromissione. Sulla colonna di sinistra troviamo invece appunto le elezioni o pseudo elezioni in Russia. Per l'imperatore Putin un plebiscito alle urne, la Russia è più forte, nessuno ci spaventa. Vladimir Putin ha vinto le sue elezioni a senso unico. I primi risultati ufficiali lo danno addirittura all'87,34% col 50% dei voti scrutinati, una cifra da record frutto di una propaganda dilagante e di elezioni senza sfidanti ma anche poco trasparenti. Allora sia gli Stati Uniti appunto che l'Unione Europea, Bruxelles insomma già stamattina dichiaravano appunto che le elezioni presidenziali russe non sono state in alcun modo regolari né trasparenti. C'è anche il caso appunto della vedova di Navalny, Yulia Navalnaya, che si è recata a votare a Berlino. E in tutta Europa si sono formate lunghe file di fronte ai consolati russi. Di questo tema la Stampa parla alle pagine 4 e 5. Per sempre Putin è il titolo dell'articolo di Giuseppe Agliastro, rieletto con l'88% dei voti, appunto Russia più forte, nessuno ci può spaventare, ma l'opposizione si fa viva ai seggi alle 12 come chiesto da Navalnaya. L'articolo di commento viene affidato a Stefano Stefanini, sempre a pagina 4. Ora può mobilitare più soldati, Kiev va aiutata. E dice Stefano Stefanini, ha già trasformato la Russia post-sovietica in autocratica e liberale all'interno e nazionale imperialistica all'esterno. La prima trasformazione è completata, i lavori per la seconda sono in corso in Ucraina, con davanti a sé altri 6 anni al potere, vorrà blindare l'una e portare avanti l'altra. Il quinto mandato parte dalla guerra, cui egli ha ormai legato il suo posto nella storia russa, europea e mondiale. O Vladimir Putin riesce a resuscitare sotto mutate spoglie lo spazio geopolitico sovietico zarista, o la Russia passa definitivamente da impero a grande paese eurasiatico. Questo insomma un po' il leitmotiv di Stefano Stefanini, e c'è anche poi un'analisi di Domenico Quirico a pagina 5, così la guerra riduce i russi a volenterosi servi dello zar, da Caterina a Vladimir il dispotismo risorge in chiave imperiale e ritorna pure l'antica domanda perché il popolo non si ribella. E a pagina 5 troviamo anche un grazioso specchietto della Stampa in cui viene fatta una classifica dei dittatori più longevi, morti o in vita, capeggiata da Fidel Castro. Intanto è notizia di stamattina invece un'agenzia ANSA che riporta un virgolettato del discorso di Putin, appunto del discorso post-elettorale di Putin, secondo cui un eventuale conflitto Russia-NATO potrebbe portare a una terza guerra mondiale. Questo ha detto Putin, aggiungendo che i soldati dell'alleanza stanno già combattendo in Ucraina e morendo in gran numero. Tutti capiscono, aggiunge, che questo ci porterà un passo dalla terza guerra mondiale su vasta scala. Non credo ci sia qualcuno interessato a questo. Sempre sul tema delle elezioni in Russia c'è poi un articolo di commento a pagina 21 di Anna Zafesova, dissidenti silenziati ma la speranza è viva. In Russia sono tornate le code, dice, la scomparsa del celebre fenomeno tipico del socialismo sovietico, file di persone in paziente attesa per ore per qualunque bene o servizio, era stata considerata una grande vittoria. Ok, scusate che devo andare nelle pagine interne. Eppure le settimane che hanno preceduto le cosiddette elezioni presidenziali di Putin sono state segnate da lunghe code. Prima le file di elettori che volevano apporre la loro firma per il candidato pacifista Boris Nadezhdin, a cui il Cremlino ha impedito di correre, poi le code chilometriche per rendere omaggio alla tomba di Navalny. Ieri gli elettori russi all'estero sono rimasti per ore in attesa davanti alle ambasciate e code si sono formate davanti a molti seggi delle grandi città in Russia intorno alle 12, l'ora in cui i critici di Putin si erano dati appuntamento per mostrare di esistere ancora, ma le code si sono formate anche in molti seggi dove erano stati stipati gli elettori organizzati dal regime, che ha sentito la necessità di appropriarsi di questo fenomeno inedito. Ovviamente nulla di quello che si è visto ieri in Russia poteva incidere sul risultato finale. Lo scopo della manifestazione Mezzogiorno contro Putin indetta dall'opposizione era molto più elementare: mostrare di esistere, lanciare un segnale agli impauriti e agli indecisi, rovinare l'immagine di unanimità trasmessa dalla propaganda governativa. Una battaglia per far vacillare le elezioni Potemkin e produrre una dissociazione cognitiva. La decisione del Cremlino di offrire al mondo un risultato plebiscitario che non vuole nemmeno sembrare verosimile appare in stridente contrasto con le code. È naturalmente impossibile quantificare il numero dei votanti in coda, né si può conteggiarli necessariamente come partecipanti consapevoli al flash mob dei seguaci di Navalny, ma la coda in Russia è sempre segno, se non di protesta, di inquietudine. Questo insomma l'incipit dell'articolo di Anna Zafesova, che trovate a pagina 21, che si conclude così: il risultato ufficiale, con un'affluenza record nella storia delle elezioni in Russia e percentuali di sostegno che in molte regioni russe hanno superato il 90%, mostra infatti che Putin controlla totalmente la macchina dello Stato e che i suoi burocrati sono pronti a scrivere nei protocolli dello spoglio qualunque numero. È una macchina perfetta, ora che è indifferente anche al riconoscimento di regolarità formale degli osservatori internazionali, e potrà regalare a Putin alle prossime presidenziali del 2030 anche percentuali superiori del 100% se richiesto. È evidente che il premio per chi fa funzionare questa macchina sarà beneficiarne insieme a Putin. Ecco, tornerei a questo punto sulla prima pagina della Stampa. Sulla colonna di destra invece c'è un altro tema, perché in realtà i temi insomma sulle prime pagine di oggi sono tre. Il terzo sono le elezioni regionali dopo appunto l'1-1 diciamo di Sardegna e Abruzzo. È il tempo della Basilicata, stanno per scadere i giorni per presentare i candidati. Il centrodestra è compatto in realtà su un nominativo, invece nel centrosinistra si assiste un po' a un teatrino di cui appunto troviamo traccia nella colonna di destra della Stampa, con un articolo di Massimo Cacciari. La destra europea, l'egemonia degli Stati Uniti e l'accordo possibile tra il PD e i 5 Stelle. Questo articolo appunto lo trovate a pagina 21. C'è poi un articolo di commento di Flavia Perina: se Tajani lancia un'OPA ai voti in fuga di Salvini. E poi Alessandro De Angelis a pagina 8, i dubbi Conte Schlein e il peperone crusco, che ho scoperto essere una specialità gastronomica lucana. A pagina 8 in realtà 8 e 9 si parla delle regionali. Basilicata al cardiopalma, Marrese ultimo candidato di PD, 5 Stelle e Sinistra. Cosa era successo? Si era sfilato innanzitutto la Cerenza, che era il primo nome su cui convergeva diciamo l'area del cosiddetto campo largo. Il secondo nome venuto fuori era Chiorazzo, e invece a quanto pare alla fine i consensi di PD e 5 Stelle sono su Piero Marrese, sindaco di Montalbano Ionico e poi presidente della provincia di Matera, Il centrosinistra trova l'intesa a 5 giorni dallo scadere dei termini, resta il giallo di Calenda che avrebbe intenzione di appoggiare il candidato del centrodestra Bardi. E su questo tema a pagina 9 trovate anche un intervento di Massimiliano Panarari, un'alleanza per sottrazione nel tentativo di costruire il campo largo, dice, alla fine qualcuno finisce per sfilarsi dall'accordo. Alla coalizione manca un leader unitario che però non può essere segretario di uno dei partiti. Sempre a pagina 8 c'è anche un piccolo specchietto sulla situazione delle regionali, prossime venture anche in Piemonte. C'è una spaccatura qui tra Movimento 5 Stelle e PD, PD che ha candidato Gianna Pantenero, un nome su cui si riscontrano dubbi anche all'interno del PD stesso. Insomma, il tema delle regionali ci terrà impegnati ancora a lungo. Per concludere, alle 8:28, la prima pagina della Stampa, troviamo una doppia foto notizia, che poi notizia non è, perché da un lato c'è un'intervista ad Alessandro Gassman, sinistra, che fai? A firma di Francesca Schianchi, e poi in realtà un articolo di Maria Corbi sul caso di Ilaria, penso si chiama Capponi, parla a Capponi dopo le offese di Platinette, gli insulti di moda. Di questo si parla a pagina 13, ma in realtà anche su altre prime pagine. Capponi, le offese di Mariotto e Platinette sono lo specchio dell'ipocrisia della moda. La modella, dopo i commenti sul suo corpo, quelle volgarità confermano, per le passerelle una taglia 42 è out. Cosa è successo? Che in una trasmissione qualsiasi, che ora non ricordo in TV, Ilaria Capponi, ex partecipante di Miss Italia ma anche modella, ha spiegato sostanzialmente perché ha deciso di ritirarsi dalle passerelle, diciamo denunciando anche il body shaming, ma anche insomma il clima intossicato all'interno della moda sui corpi delle donne. Insieme a lei in studio c'erano uno stilista e Platinette. Lo stilista ha difeso, diciamo il mondo della moda, dicendo che male c'è se le modelle mangiano cotone, e Platinette ha avuto la brillante idea di commentare il culo di Ilaria Capponi mentre usciva dallo studio. In taglio basso abbiamo invece due altre notizie, una di Nicolò Zancan che firma un articolo per la rubrica Ambiente, viaggio a Marina di Pisa dove muoiono le spiagge, e Stefano Liberti con un articolo, i marinai custodi dell'Egeo e i segreti del Mediterraneo. Questi articoli li trovate a pagina 18 e 19 della Stampa di oggi. Ora ci prendiamo una piccola pausa e poi passiamo alla prima del Corriere.
Bello, che stai facendo?
Notte.
Cosa c'è, amore?
Dance.
Una notte a Palermo, non capisco perché piangi. Sono innamorato, ma l'importante è ballare, ridere e fare l'amore.
Ridere. La festa.
Thank you.
E allora 8:33, continuiamo con la lettura delle prime pagine di oggi. Passiamo al Corriere della Sera, che apre con le elezioni presidenziali in Russia. Putin, plebiscito e proteste. L'annuncio, l'88% per lo zar, e per la prima volta cita il dissidente: volevo liberarlo. Ai seggi code pro Navalny, all'estero in alcune città russe decine di arresti. La cronaca firmata appunto da Fabrizio Dragosei, e a questo tema il Corriere dedica le prime 6 pagine interne. Il riferimento è alle dichiarazioni di Putin sul Navalny, secondo cui appunto non era assolutamente intenzione di Putin che Navalny morisse nel campo di prigionia, perché doveva essere oggetto di uno scambio di prigionieri, però poi in galera si muore, questo avrebbe detto Putin. A pagina 2 troviamo appunto la cronaca di Fabrizio Dragosei: il Cremlino annuncia il plebiscito a Putin, l'88% più che mai, il presidente cita per la prima volta Navalny, ero pronto a liberarlo, secondo Washington elezioni né libere né oneste. Poi e Luigi Ippolito a pagina 2 firma un'intervista alla scrittrice Ludmila Ulitskaya, scusate, ho perso ogni speranza, il mio paese si merita il leader partorito dal KGB, la scrittrice messa all'indice, il suo potere è vendicativo. Poi c'è un articolo di Marco Imarisio a pagina 3, il mezzogiorno contro Putin, quindi si fa un po' un resoconto della protesta che allo scoccare di mezzogiorno ha raccolto i dissidenti anti-Putin in giro per il mondo, con foto appunto di Mosca, San Pietroburgo, Erevan in Armenia, Londra e Vilnius. Mosca, seggio 757, almeno qui in fila non mi sento solo, ma sono all'estero, le code con più folla. C'è anche appunto un piccolo articoletto sui consolati in Italia, cori opposti e contestazioni in Italia, diversamente dalla Russia che è iniziato venerdì, in Italia si votava solo ieri, nei seggi all'ambasciata di Roma, nei consolati di Milano, Genova e Palermo, attorno a mezzogiorno l'affluenza è aumentata per l'ultima campagna di Navalny, con code specialmente a Roma e Milano, dove si sono messi in fila centinaia di persone, cori e cartelli hanno definito Putin assassino, invocato un futuro senza di lui. Iniziative costate in alcuni casi aggressioni da parte dei sostenitori dell'autocrate, questo racconta il Corriere della Sera, che a pagina 5 con un articolo di Mara Gergolè parla invece di Yulia Navalnaya, l'attesa tenace di Yulia, 6 ore tra la sua gente, ho votato Alexei, un giorno vinceremo, in fila a Berlino che è ormai la patria della dissidenza, perché appunto Yulia Navalnaya ha dichiarato di aver scritto sulla tessera elettorale, sulla scheda elettorale, Alex Navalny. Poi torniamo invece sulla prima sempre sul tema appunto Putin, a pagina 6 viene fatta invece una retrospettiva a firma di Marco Imarizio su Putin, da qui al 2030 cosa non cambierà alla corte dello zar, l'annuncio di un tempo degli eroi, il ruolo dei militari, una generazione ancora più spregiudicata verso il potere. E poi insomma, per non farci mancare le note di folklore, in taglio basso a pagina 6 il caso Pupo, concerto al Cremlino con polemiche, è un grande successo per il concerto tenuto da Pupo a Mosca nell'ex palazzo dei congressi del Cremlino. Torniamo sulla prima pagina del Corriere, perché i temi poi sono anche altri sulla colonna di destra. Allora, innanzitutto la fotonotizia di centropagina ritrae appunto Yulia Navalnaya a Berlino, folla per Yulia, abbiamo già visto nelle pagine interne, mentre la colonna di destra ci porta invece all'accordo con Al-Sisi, avanti su Regeni, Meloni da Al-Sisi, firmati accordi su migranti e Piano Mattei, questo è a firma di Monica Guerzoni, continua poi a pagina A pagina 9 del Corriere di oggi, firmata l'intesa tra Unione Europea e Egitto, Meloni e Schlein, scontro su Regeni. Ad Al-Sisi 7,4 miliardi per fermare gli sbarchi, la Premier Ursula può contare su di noi. Diciamo in taglio basso, Francesca Basso, corrispondente a Bruxelles, firma questo domande e risposte: quanti sono i fondi che stanzia Bruxelles e quali sono i 6 settori in cui interviene l'intesa, appunto l'intesa appena firmata. La prima domanda è: perché i 6 leader sono andati al Cairo in questo momento, con la guerra tra Israele e Hamas in corso e il conflitto in Sudan? L'Egitto rappresenta per l'Unione Europea un partner fondamentale per la stabilità dell'area, a cui viene riconosciuto un ruolo geostrategico unico e vitale. Unione Europea ed Egitto hanno firmato una dichiarazione congiunta per un partenariato strategico. L'obiettivo di Bruxelles è aiutare l'Egitto a stabilizzare la propria economia, che è in grave difficoltà, e prevenire l'aumento di flussi di migrazione illegale verso l'Unione Europea. Poi si chiede: il primo documento di questo tipo? No, perché l'Unione Europea ha già siglato partenariati strategici con Tunisia e Mauritania. Chi ha partecipato alla missione già lo sappiamo, quanti fondi anche e in quale aree. Sono 6 i settori in cui interviene la partnership strategica: relazioni politiche, stabilità macroeconomica, investimenti sostenibili e commercio, migrazione e mobilità, sicurezza e sviluppo del capitale umano. Unione Europea ed Egitto si sono impegnati a siglare il documento di partenariato durante il primo trimestre del 2024. In cosa prevede il capitolo sull'immigrazione? L'Unione darà 200 milioni a fondo perduto per aiutare l'Egitto nella gestione della migrazione. Sarà aumentata la cooperazione nella lotta ai trafficanti e nella protezione delle frontiere. Tra gli obiettivi c'è quello di aumentare i rimpatri. Contestualmente saranno rafforzati i percorsi di immigrazione legale e i programmi di mobilità. L'Unione Europea si impegna a sostenere gli sforzi dell'Egitto nell'ospitare i rifugiati. Per quanto riguarda il campo energetico, per lo sviluppo delle rinnovabili, di idrogeno verde, nell'industrializzazione avanzata, in agricoltura, nella sicurezza alimentare, nella connettività, digitalizzazione, nella gestione dell'acqua, questi sono i settori economici. Torniamo di nuovo sulla prima pagina del Corriere. C'è il data room di Milena Gabanelli: quei maxi utili delle banche, boom di utili per le banche italiane nel 2023, arrivati a 28 miliardi. Come, si chiede appunto Milena Gabanelli, per esempio le rate sui mutui variabili sono passate da 500 euro a 750, ma gli interessi sui conti correnti sono fermi, e di questo si parla a pagina 15 del Corriere. C'è poi il tema delle regionali. Basilicata, l'opposizione ritrova un candidato, Marrese dopo lo stop di La Cerenza. Diciamo di questo si parla alle pagine 10 e 11 con un articolo di cronaca a firma di Roberto Gressi. Vediamo se oltre appunto alla cronaca ci propongono dei contenuti un po' più insomma, che si discostano da quanto già letto. Basilicata, PD e Movimento 5 Stelle ci riprovano, è Marrese il nuovo nome in campo dopo il ritiro del primario. Appunto, che era La Cerenza. Calenda, Schlein non ci risponde più al telefono. Questa cosa l'avevo già letta ieri, mi fa molto ridere. In taglio basso c'è un'intervista a Nardella, niente po' di meno: ora serve un colpo di reni e la responsabilità di tutti, in particolare dei 5 Stelle, dice Nardella, appunto sindaco PD di Firenze. Bisogna smettere la politica dei veti, fa male a tutti. E poi a pagina 11 Roberto Gressi, appunto il racconto, candidature, addii e ritorni, personaggi e comparse della telenovela lucana, i passi avanti di Chirozzo e indietro di La Cerenza, i nomi di Speranza. E poi appunto anche qui diciamo c'è l'aneddoto del peperone. Nel 2018, durante la visita ad Assisi, la cancelliera Merkel assaggiò un peperone crusco che le fu offerto da Chiorazzo, come lui stesso racconta. Chiorazzo è appunto il nome su cui il Movimento 5 Stelle ha rotto l'asse col PD, ma lui ha deciso appunto di candidarsi lo stesso. Però sembra appunto che il nome su cui alla fine si convergerà è Marrese. 43 anni, ha studiato all'Università di Bari, avvocato, e aderisce al PD fin dalla sua fondazione. È presidente della provincia di Matera dal 2018 e confermato per il secondo mandato a dicembre, dove ha costituito una larga maggioranza. E sempre sul tema delle regionali c'è anche l'articolo di fondo di Paolo Mieli, che poi trovate a pagina 24, lezioni dai campi lucani, scelte impossibili, tra parentesi. Per le altre notizie, diciamo, troviamo anche qui la questione di Ilaria Capponi, la TV del body shaming, un'intervista, credo sia un'intervista firmata da Chiara Maffioletti, che troviamo poi a pagina 20, sì, un'intervista. Platinette si è scusata, Mariotto no, il loro è stato body shaming in TV. Ilaria Capponi, un paradosso, quelle frasi, stavo parlando dei problemi delle modelle. E poi c'è un'altra notizia che troviamo invece a pagina 19, con un articolo a firma di Fabio Postiglione, noi in polizia per papà, i figli di Barbato, agente eroe. Qui si parla appunto della... penso della commemorazione, no, non lo so, la morte del poliziotto eroe. Il poliziotto eroe è Nicola Barbato, che era stato ferito nel 2015 in un agguato della camorra. La morte del poliziotto eroe, lo ferirono in un attentato, noi figli in divisa per lui. Sono stati anni duri, ma ci ha insegnato a non mollare, non dare nulla per scontato. Ecco, questa era un'altra notizia a cui il Corriere della Sera dedica l'intera pagina 19. Non sarà sfuggito, insomma, a chi ci ascolta, che né la stampa né il Corriere della Sera mettono in prima pagina notizie da Gaza. Non so quanto questo ci sorprenda, vi lascio con questo interrogativo in un'altra piccola pausa musicale e poi continuiamo con Repubblica. Allora, torniamo in voce quando sono le 8:48, passiamo alla prima pagina di Repubblica che apre con il vertice in Egitto, Meloni al Sisi, patto sui migranti con i 7,4 miliardi pagati dall'Unione Europea. Meloni al Cairo con von der Leyen e altri 4 capi di governo europei, l'intesa Unione Europea-Egitto prevede un pacchetto di aiuti da 7,4 miliardi di euro, scusate, con l'obiettivo di ottenere la cooperazione del Cairo nella gestione dei flussi migratori. Questa la cronaca, diciamo, a cui Repubblica dedica le pagine 8 e 9. Con una grande foto di Meloni e Al-Sisi seduti uno a fianco all'altra. Ci racconta Repubblica anche che l'account Instagram di Giorgia Meloni è stato hackerato nel pomeriggio di ieri. Sul profilo per alcuni minuti sono comparsi una storia e un post con la scritta "grazie Elon Free BTC" e l'immagine del profilo fake di Elon Musk. C'è poi un'inchiesta a firma di Giuliano Foschini, quel muro del Cairo su imputati e testimoni per boicottare il processo ai killer di Giulio Regeni, oggi in corte d'assise a Roma la seconda udienza del processo ai 4 agenti. Di questo, insomma, abbiamo già parlato dalle pagine interne della Stampa. Invece in retroscena di Tommaso Ciriaco a pagina 9, l'azzardo con Ursula isola la premier in Europa, il dilemma su Draghi, perché ovviamente, diciamo, questi accordi sono risalenti, ma si articolano in questo momento nel pieno della campagna elettorale in vista delle elezioni europee di giugno, in cui appunto Ursula von der Leyen è la candidata di punta del Partito Popolare Europeo per un secondo mandato al vertice della Commissione. Dice Tommaso Ciriaco, a elezioni politiche appena vinte, ancor prima di far nascere l'attuale governo, l'ideologo del melonismo Giovan Battista Fazzolari sognava di fare dell'Italia l'avamposto atlantico dell'Europa occidentale, la Polonia del quadrante ovest del continente. La foto dell'altro ieri tra Macron, Scholz e Tusk ha restituito un progetto assai diverso. È la Polonia che prova a sostituire l'Italia scippandole la terza poltrona del vagone di testa dell'Unione. Da quel triangolo, d'altra parte, rischia di uscire il patto sul nuovo presidente della Commissione. Ecco perché Giorgia Meloni in queste ore è in difficoltà, lacerata di fronte a un interrogativo: per quanto ancora continuare a sposare la candidatura di Ursula von der Leyen, sempre più debole anche tra i popolari, per quanto ancora girare tra regimi e sultanati promettendo risorse in cambio di un freno ai migranti, come ieri al Cairo. Se vuole uscire dall'angolo deve immaginare opzioni alternative in patria e a Bruxelles. Per questo a Palazzo Chigi è in corso da giorni una valutazione che sempre più frequentemente rimbalza ai massimi livelli politici e di governo. Ruota attorno all'opzione di abbandonare la strada Ursula tracciando rotte alternative, vagliando anche lo scenario più complesso ma potenzialmente capace di ribaltare gli equilibri continentali. Scusate. La candidatura di Mario Draghi ai vertici delle istituzioni europee. Quella foto a tre ha svelato una dinamica potenzialmente in grado di isolare Roma già da giugno. Il liberale Macron, il socialista Scholz e il popolare Tusk rappresentano la spina dorsale della maggioranza Ursula senza Ursula. L'opzione europea di fronte all'incertezza delle presidenziali americane, da questo tavolo è probabile che si riparta dopo le europee. Meloni e von der Leyen, continua Ciriaco, da settimane spendono energie soprattutto su un altro terreno. Nelle uscite pubbliche si concentrano più sul blocco dei flussi migratori che sul nodo di Kiev, almeno rispetto al passato. Spingono sul dossier dei migranti perché lo considerano l'acceleratore di una possibile saldatura a destra tra Partito Popolare e Conservatori. Il problema è che alcune precondizioni necessarie per blindare questa intesa si sono progressivamente dissolte, ovvero la prima, tra gli stessi popolari la fronda contro Ursula è palpabile. La seconda, Ursula è sempre meno gradita a Parigi, e la terza, la sconfitta del conservatore Morawiecki nelle elezioni politiche polacche ha privato le due leader di un asset fondamentale in Consiglio europeo. E dunque, come uscire dall'angolo? Da settimane a Palazzo Chigi si pesano riservatamente costi e benefici dell'unica strada che appare praticabile per rimettersi al centro della trattativa, quella che spingerebbe Draghi verso i vertici delle istituzioni europee. Avrebbe il vantaggio di essere gradita a Macron, come raccontato per primo da questo giornale, sarebbe saldamente nel solco atlantico. Certo, la Premier dovrebbe superare resistenze politiche, essendo l'unica leader del centrodestra a non aver sostenuto il governo dell'ex banchiere, ma sterilizzerebbe la strategia di Salvini. Difficile per lui spiegare l'ostilità verso una soluzione che lui stesso ha sostenuto a Roma soltanto 2 anni prima. Sul tema poi di Giorgia Meloni, il rapporto appunto con l'Unione Europea, c'è anche l'articolo di commento di Stefano Cappellini a pagina 25, sovranista e atlantista, la Premier double face. Le mappe di Ilvo Diamanti ci portano a pagina 10, ma lo straniero fa meno paura. Aspettate che ci arrivo. Gli italiani e i migranti preoccupano ancora ma non rubano il lavoro. Questo il titolo delle mappe di Ilvo Diamanti, che troviamo appunto a pagina 10, questo sondaggio appunto realizzato da Demos per la Repubblica a febbraio 2024. Con un campione più o meno di 5.800 persone. La paura dello straniero, quindi tra le preoccupazioni più pressanti, a quanto pare il tema immigrazione subisce una flessione. Il timore per lo straniero viene utilizzato dalla destra alle elezioni, ma ora che al governo rischia di diventare un boomerang. Poi la prima pagina di Repubblica invece si ospita la guerra a Gaza. In fuga da Gaza senza papà Sami, la pace arriverà. Questo l'articolo firmato dall'inviata di Repubblica Anna Lombardi, che troviamo però abbastanza in fondo nel giornale a pagina 18. In fuga dalla striscia, ma torneremo a casa per costruire la pace, è la storia di Bisan e Ruba al-Ajrami, figlie del collaboratore di Repubblica a Gaza, sono finalmente al Cairo, dove le abbiamo incontrate, questo dice Anna Lombardi. Poi il titolone di centropagina su Repubblica invece parla della Russia, le elezioni presidenziali, Russia, un voto da zar, Putin rieletto con oltre l'87% dei consensi dopo essersi liberato di ogni opposizione, ora saremo più forti. In ambasciata a Berlino la vedova di Navalny sfida il regime scrivendo sulla scheda il nome del marito ucciso. Casa Bianca e Bruxelles, pseudo consultazioni né libere né corrette. Anche qui la fotonotizia dice centropagina, ritrae Yulia Navalnaya in coda per votare all'ambasciata russa a Berlino. Il commento viene affidato a Enrico Franceschini, quell'opposizione in fila ai seggi. Si parla anche qui appunto delle code che hanno del serpentone umano, appunto qui viene chiamato, che a mezzogiorno ha riempito i seggi non solo in Russia ma anche in giro per l'Europa. C'è poi appunto un articolo di Ezio Mauro, una doppia pagina addirittura, le pagine 26 e 27 del quotidiano di oggi, In nome del popolo europeo. In realtà è un lungo articolo nella pagina culturale di Repubblica che presenta il nuovo libro di Claudio Tito, Nazione Europa. Nel nuovo saggio Claudio Tito analizza come pandemia e crisi economica abbiano spinto l'Unione Europea nella direzione di una maggiore integrazione per costruire un vero soggetto politico sovranazionale. In taglio basso abbiamo l'inchiesta di Jacopo Scaramuzzi, il potere delle donne scelte dal Papa, di questo si parla alle pagine 22 e 23, va de retro uomini, le donne che avanzano nella stanza dei bottoni di Papa Francesco, un articolo che viene etichettato come la questione femminile nella Chiesa, Bergoglio le ha scelte per gestire settori chiave della Santa Sede e ora l'ultimo passo, già previsto sulla carta, la guida di un dicastero, anche con tutto uno specchietto di queste donne al vertice, chi sono. E poi, a parte il calcio, abbiamo appunto la questione incresciosa delle università, di cui poi proviamo a parlare nella lettura delle pagine interne, però intanto già in prima pagina si rimanda a pagina 24, le università e la cultura della prevaricazione, a firma di Tito Boeri e Roberto Perotti. E su questo appunto poi andremo un po' a vedere, proprio la pagina di commenti, un'intera pagina di commenti è dedicata a questo tema. C'è anche una lettera di Ignazio La Russa che insomma poi non mi risparmierò di proporvi. Questa era la prima pagina di Repubblica, una piccolissima ultima pausa e poi chiudiamo con la lettura delle prime pagine. Niente, torniamo subito in voce. Il PC sta decidendo appunto di ribellarsi alla mia musica, quindi andiamo direttamente sulla lettura del Messaggero, che diciamo apre con le presidenziali in Russia. Putin fino al 2030, proteste e arresti in Russia, vince l'elezione farsa con l'88%, Navalnaya, ho votato Alexei. E anche qui appunto la foto di Yulia Navalnaya a Berlino. E al tema viene dedicato ovviamente anche l'articolo di fondo di Alessandro Campi, il significato politico della sfida di Macron, la NATO e la Russia, scusate, sono rimasta ancora alla lettera di La Russa che non vedo l'ora di leggere. C'è poi appunto il tema delle regionali in Basilicata, Calenda punge Schlein, non mi risponde, sempre al telefono. Basilicata, l'ultima carta è Marrese, PD e Movimento 5 Stelle provano a salvare l'alleanza. In taglio medio abbiamo invece l'Egitto, accordo sugli sbarchi, missione dell'Unione Europea al Cairo, aiuti da 7,4 miliardi per fermare le partenze dei migranti irregolari. Meloni, le intese con Al-Sisi non cambiano, la posizione su Regeni, l'assist a von der Leyen. A questo tema il Messaggero dedica le prime due pagine interne, pagine 2 e 3, sempre con la stessa foto di Meloni e Al-Sisi seduti uno a fianco all'altro. Dall'altro, sempre a pagina 2, però appunto il Messaggero riporta anche la questione, la guerra a Gaza, la pressione palestinese al confine, svolta di Fatah che scarica Hamas. La NP di Abu Mazen critica i miliziani e collabora con Israele, i suoi uomini scortano gli aiuti nella striscia. Questo l'articolo che trovate a pagina 2 del Messaggero di oggi. A pagina 3 si continua con la missione in Egitto, le rassicurazioni a Ursula, questo il retroscena a firma di Francesco Malfetano. Può contare sull'Italia, Giorgia e la leader dell'Unione Europea sempre più vicine in vista del voto europeo dell'8 e 9 giugno, una mossa che sta mandando in tilt sia gli eurosocialisti che i sovranisti. E di questo un po' si parlava anche su Repubblica. La prima pagina del Messaggero poi parla di un caso di violenza di genere, di femminicidio, accoltella la moglie davanti alla figlia, mamma è morta, è successo a Roma. E di questo poi parleremo nella lettura delle pagine interne, perché è l'apertura anche della cronaca di Roma del Corriere della Sera. Roma, femminicidio in una famiglia cinese, la piccola di 5 anni ha dato l'allarme ai vicini. Di questo appunto il Messaggero dà conto nella prima pagina, cosa che insomma non abbiamo trovato su nessun altro giornale, e continua poi a pagina 11. Femminicidio appunto nel quartiere Quadraro, il killer arrestato, il femminicida arrestato dopo la fuga. Secondo un'amica della vittima, era geloso, non accettava il suo lavoro di massaggiatrice. Quindi un'ennesima storia di controllo, di possesso, di patriarcato, mi viene da dire, e l'ennesimo femminicidio. Di questo poi proviamo a leggere un po', ammesso che le cronache siano leggibili. E infine, per concludere appunto la prima pagina del Messaggero, un articolo di cronaca che continua a pagina 10: quel ventenne voleva morire, l'ho salvato con il mio corpo. Piacenza, il ragazzo ha tentato di suicidarsi lanciandosi dal tetto della casa dei genitori. Il maresciallo ha previsto la traiettoria della caduta, ma non sono un eroe. E questa era la prima pagina del Messaggero di oggi. Poi vediamo se nelle pagine interne c'è qualche altra notizia interessante. Intanto provo a fare anche una carrellata di altre prime pagine e vediamo il Domani, anzi prima il Fatto Quotidiano, Campostretto in Basilicata, quindi il quotidiano decide di aprire sulle elezioni regionali e i centrini corrono a destra, PD, Movimento 5 Stelle e AVS, Alternanza Verdi Sinistra, per Marrese, presidente della provincia di Matera. I centrini corrono a destra perché appunto sia Renzi, credo, che Calenda stanno pensando di invece sostenere la candidatura del leader del centrodestra Bardi. E il Fatto intervista Fratoianni e Fornaro quindi Alleanza Verdi Sinistra e PD. In taglio alto sul Fatto Quotidiano, il duo Meloni-Ursula in soccorso di Al-Sisi per salvarlo dal Fondo Monetario Internazionale. Putin trionfa da solo, boom dell'affluenza nell'Ucraina annessa. E poi altre notizie: L'Aquila è stata nominata capitale della cultura, penso per il 2026 se non erro, ma ci dice appunto il Fatto Quotidiano è senza un teatro. Poi la guerra di Gaza, Netanyahu sfida Biden, Scholz tregua subito. E poi poco altro sulla prima pagina del Fatto. Vediamo invece la prima pagina del Domani, prima di passare ai quotidiani appunto di destra. Tra propaganda e strategie e gaffe, ecco gli spin doctor del governo, dall'ex Secchi a Pandini, i portavoce della destra fanno un lavoro difficile. E poi il caso Conte, questo è un articolo a firma di Giuseppe Iannaccone, che trovate a pagina 3 e 4 del Domani di oggi. Non mi sembra particolarmente interessante, devo dire. In taglio basso invece sul Domani l'articolo, il secondo articolone dedicato a Putin. Putin si incorona zar per la quinta volta, gli exit poll lo danno vincente con oltre l'87% dei voti, una settantina gli arrestati. Le grottesche elezioni del regime russo consegnano una scontata vittoria all'attuale presidente, uccisi gli oppositori e silenziato ogni dissenso. La festa è stata rovinata dalle proteste dei fan di Navalny. Che definirli fan, insomma, mi sembra abbastanza svilente. Detto questo, sulla colonna di sinistra Lorenzo Castellani, la politica europea è andata oltre i vecchi schemi, europeisti contro euroscettici. E poi Alessandro Penati, inflazione e tassi, la BCE sembra attendere Godot, la guerra ai prezzi è vinta. I giornali invece della destra ci propongono altri temi. In realtà il Libero apre con 5 piccoli lucani, la strage dei candidati, continua il cabaret nel campo largo, tra ritiri, veti e autonomine siamo già al quinto nome impallinato in Basilicata, l'ultimo è durato poche ore. La fotonotizia invece ritrae Alessandra Todde, la neo presidente della regione Sardegna. Dopo più di 20 giorni dal voto, Sardegna spoglio infinito e giunta paralizzata. E c'è un'altra notizia, allora, a parte l'editoriale di Capezzone, antisemiti padroni delle università, che appunto si ricollega a questa campagna lanciata da Repubblica, è quello che Repubblica si merita di essere ripresa da Libero, ma in realtà in taglio medio-basso sulla prima pagina di Libero c'è un'altra notizia che c'era anche sul Messaggero e anche su altri, in prima pagina ho saltato, mi sono dimenticata di leggerlo, ma anche in altri giornali, nelle pagine interne, no alla scuola chiusa per Ramadan. Salvini e Valditara intervengono sul caso sollevato da Libero, e a questo diciamo si accompagna anche un articolo di Corrado Cone sulla prima pagina di Libero, la nostra sottomissione, la sciaria in aula e i crocifissi banditi. Ma torniamo un attimo sulla prima pagina del Messaggero, perché leggere la cronaca da Libero per me è un po' troppo impegnativo, e di questo si parla a pagina 12 di questa polemica, e datemi un secondo che non riesco a girare le pagine, un attimo, un impasse. Ecco, la scuola va in vacanza per la fine del Ramadan, qui più alunni islamici, polemica sulla scelta dell'istituto di Pioltello, niente lezioni Milano, niente lezioni il 10 aprile, scelta inclusiva, ma per il ministro Valditara è necessario avviare verifiche. Salvini attacca e contro l'identità italiana. Di cosa si parla? Il primo caso in Italia con conseguenti polemiche, il 10 aprile, giorno della festa di fine Ramadan, i 1300 studenti della scuola pubblica Iqbal Masih, intitolata al dodicenne pakistano simbolo della lotta contro la schiavitù minorile, resteranno a casa. Una decisione votata all'unanimità lo scorso maggio dal consiglio d'istituto composto da docenti, genitori degli alunni e personale amministrativo, anche in considerazione del fatto che il 40% degli allievi è di religione musulmana, e quando si conclude il mese di digiuno il tasso di assenze è elevato. Una scelta pratica e inclusiva, questo dice il preside Alessandro Fanfoni, un'iniziativa inaccettabile, ribatte il segretario della Lega Matteo Salvini, e il ministro dell'istruzione Valditara chiede agli uffici competenti del dicastero di verificare le motivazioni di carattere didattico che hanno portato a deliberare la deroga al calendario scolastico regionale e la loro compatibilità con l'ordinamento. Questo accade a Pioltello, comune a 15 chilometri dal Duomo di Milano, dove i cittadini stranieri residenti sono il 24,6% della popolazione, rappresentando 98 nazionalità diverse. Questa insomma era la notizia che sul libro viene riportata in modo, come al solito, sguaiato e un po' squallido. Questo era appunto Libero. Passiamo al Giornale, che apre invece con l'Egitto, patto Italia-Egitto contro l'invasione, la missione di Meloni e von der Leyen, la premier e la presidente della Commissione Europea al Cairo, aiuti ad Al-Sisi per evitare la crisi sui profughi di Gaza. Questa è la lettura del Giornale. Se cade lui rischia tutta l'Europa, quindi Al-Sisi come baluardo contro l'invasione di profughi palestinesi. C'è poi in realtà la fotonotizia in apertura del Giornale, ritrae due militari, reportage esclusivo dal Mar Rosso a bordo del Caio Duilio, dove i soldati italiani difendono le navi, i mercantili, diciamo, dagli Houthi. Sul Giornale c'è poi appunto le presidenziali in Russia, la farsa di Putin, l'88% dei voti, ma c'è chi lotta. E l'editoriale di Vittorio Macioce, la democrazia senza pace. Poi il campo largo sceglie il candidato a perdere, in Basilicata intesa senza entusiasmo. E poi, ma che Telemeloni, Schlein record sui TG Rai, chi occupa la TV? Questo era la prima pagina del Giornale. Poi c'è La Verità che sta in fissa, quindi sta continuando questa sua copertura a tutto tondo dell'inchiesta della Procura di Perugia. La passione degli spioni per la Juve, spioni tra virgolette, ficcanaso calcio e giornali, c'è un lungo filo bianconero che unisce la vicenda dei dossier dell'antimafia, la fuga di notizie della Procura di Perugia, prima le ricerche illecite sul bomber Suarez, poi gli accessi di Striano su Allegri, Ronaldo e Andrea Agnelli. Nel mirino c'era la Superlega, questo si chiede la verità. E poi appunto Egitto, tre interviste, una a Tajani, le fughe in avanti di Macron dividono l'Europa, e poi c'è appunto questo articolo di Martina Pastorelli, la teoria gender è falsa, solo un modo per togliere i bambini ai genitori. E niente, questo è un altro dei temi preferiti della verità. Con questo io direi che possiamo chiudere la lettura delle prime pagine di oggi, ci prendiamo una pausa, perlomeno io ci provo, e poi vediamo alcuni articoli dalle pagine interne dei quotidiani.
Europe is lost, America lost, London lost, still we are clamoring victory, all that is meaningless rules, we have learnt nothing from history, the people are dead in their lifetimes, dazed in the shine of the streets, but look how the traffic's still moving, systems too slick to stop working, business is good and there's bands every night in the pubs and there's 2-for-1 drinks in the clubs and we scrubbed up well, washed off the work and the stress and now all we want some excess, better yet a night to remember that we'll soon forget. All of the blood that was bled for these cities to grow, all of the bodies that fell, the roots that were dug from the earth so these games could be played. I see it tonight and the stains on my hands, the buildings are screaming. I can't ask for help though, nobody knows me. Hostile, worried, lonely, we move in our packs and these are the rights we were born to. Working and working so we can be all that we want and dancing the drudgery off, but even the drugs have got boring. Well, sex is still good when you get it. To sleep, to dream, to keep the dream in reach, to each a dream, don't weep, don't scream, just keep it in, keep sleeping in, what am I gonna do to wake up? I feel the cost of it pushing my body like I push my hands into pockets and softly I walk and I see it, this is all we deserve, the wrongs of our past have resurfaced despite all we did to vanquish the traces. My very language is tainted with all that we stole, to replace it with this I am quiet, feeling the onset of riot, riots are tiny though systems are huge, traffic keeps moving, proving there's nothing to do cause it's big business baby and its smile is hideous, top down violence and structural viciousness, your kids are don't stop him. Medical said it is, but don't worry about that, man. Worry about terrorists. The water level's rising. The water level's rising. The animals, the elephants, the polar bears are dying. Stop crying, start buying. But what about the oil spill? Shh. No one likes a party pooping spoiled sport. Massacres, massacres, massacres. New shoes. Ghettoized children murdered in broad daylight by those employed to protect them. Live porn stream to your preteen's bedroom. Glass ceiling, no headroom. Half a generation live beneath the red line. Oh, but it's happy hour. On the high street, Friday night at last, lads, my treat. All went fine till that kid got lost in the last bar. Place went nuts, you can ask Arlou, it was madness. Roran read pure claret and about them immigrants. I can't stand them, mostly I mind my own business. They're only coming over here to get rich, it's a sickness. England, England, patriotism. And you wonder why kids want to die for religion. It goes work all your life for a pittance. Maybe you'll make it to manager, pray for a raise. Cross the bays, days off on your beach, babe. Calendar, the anarchists are desperate for something to smash. Scandalous pictures of fashionable rappers in glamorous magazines. Who's dating who? Political cash in an envelope. Court sniffing lines off of prostitutes, prosthetic tits. Now it's back to the House of Lords with slap wrists. They abduct kids who fuck their heads of dead pigs. But him in the hoodie with a couple of splits? Jail him, he's the criminal. Jail him, he's the criminal. It's the board of it all generation, the product of product placement and manipulation. Shoot 'em up brutal, duty of care, come on new shoes, beautiful hair. Bullshit, saccharine ballads and selfies and selfies and selfies. And here's me, outside the palace of me, construct yourself in psychosis. Meanwhile the people were dead in their droves and no, nobody noticed. Well some of them noticed, you could tell by the emoji they posted. Sleep like a gloved hand covers our eyes, the light
lights are so nice and bright and let's dream. But some of us are stuck like stones in a slipstream. What am I gonna do to wake up?
We are lost, we are lost, we are lost, and still nothing will stop, nothing pauses. We have ambitions and friendships and courtships, to think of divorces, to drink of the thought of the money, the oil. The planet is shaking and spoiled, and life is a plaything, a garment to soil, toil the toil. I can't see an ending at all, only the end. How is this something to cherish when the tribesmen are dead in their deserts? To make room for alien structures, develop, develop, and kill what you find. If it threatens you, no trace of love in the hunt for the bigger buck. Here in the land where nobody gives a fuck.
Mischio l'alcol con la Coca-Cola, e fidati non è una cosa buona, ma fidati la vita non è buona, per berla in una volta sola, e non c'è niente che io possa fare, quanto sto bene quando vivo male, quando cammino solo nel quartiere, quando ti vedo attraverso un bicchiere, che assomiglia a una rivoluzione, ad un segreto che non si può dire, ad un boato dopo un'esplosione, ad un reato senza punizione, a quella voglia matta di dormire, a quella voglia matta di svenire, e addormentarmi dove il sole muore, e sto come una bomba, e sì come una bomba, ma mica in senso buono, nel senso che domani esplodo, oh, evito paranoia. Il cuore in salamoia, mentre la testa vola, e a volte per onore a terra, ah, na 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 na. E mischio gli occhi tuoi con le lenzuola, e fidati non è una cosa buona, ma fidati la vita è così buona, se resti tra le mie lenzuola, e non c'è niente che io possa fare, quanto sto bene sotto il temporale, quando cammino sopra il lungomare, quando ti vedo da sotto le scale, che assomiglia a una rivoluzione, ad un segreto che non si può dire, ad un boato dopo un'esplosione, ad un reato senza punizione, a quella voglia matta di dormire, a quella voglia matta di impazzire, e disegnare il sole dove muore. E sto come una bomba, e sì come una bomba, ma mica in senso buono, nel senso che domani esplodo, oh, e vita paranoia, e cuore in salamoia, mentre la testa vola, e a volte per onore a terra, e sto come una bomba, e sì come una bomba, ma mica in senso buono, nel senso che domani esplodo, oh, evito paranoia, e cuore in salamoia, mentre la testa vola, e a volte per onore a terra, na 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 na.
Sti non ti basta un SOS qui, no. Cugi fuggi o con te ci fanno un mishui. Ora che esce il nuovo sushi Harvey Shakespeare. Frasonati oppressi, per questo crescono aggressi. Sono uscito dal gulag, mi sbatti da quando ero in culla. Non sono uscito dal nulla, non cocco, no arma. Sai che sono un cocco di mamma, un bro che ti sbuca dal nulla. Scrivo un disco in notturna, tra silenzio e le urla, hey. Ah,
son belle non cambio squadra. Tocca la ferma, sahab il hadra.
Volete dreri, volete dreri che stanno tutto il giorno sulla street. Loro lo sanno che cos'è fin qui.
La vita mia bom bom, il mio cuore batte bom bom clat. Tanto che non dormo, aspetto la porta fa bom bom cia. Oggi dove dormi, nel letto castello la muccia cia. La vedi nei sogni, poi senti la puzza degli anni fra. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, chiamo mio amico. Arrivo live fatto di rivo, very nice, piacere mio, piacere mio, niente ice on ice di mio. Tengo like a mobile mio zio, vede drag drag assai in Clio.
Pulete dreri, pulete dreri che stanno tutto il giorno sulla street. Loro lo sanno che cos'è fin qui,
PTSD non ti basta un SOS qui. Gucci, Fuji o con te ci fanno un wish qui. Ora che esce il nuovo sushi, Harvey, Shakespeare. I fra sono nati oppressi, per questo crescono aggressivi.
Allora 9.23, questa è sempre la rassegna stampa di Radio Onda Rossa di oggi lunedì 18 marzo. Abbiamo provato insomma a dare un po' conto delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi. Ora entriamo nella lettura delle pagine interne. Come dicevamo appunto dalle prime pagine, uno dei temi che ricorrono in realtà su vari quotidiani è la questione appunto delle contestazioni all'università, e il tutto nasce sostanzialmente dalla contestazione in due occasioni di due giornalisti, da un lato Parenzo e dall'altro poi soprattutto Molinari, alla Federico II di Napoli, del direttore appunto di Repubblica, che insomma era stato chiamato a tenere una lezione sul Medio Oriente, anzi sul Mediterraneo. Lezione che poi non si è tenuta per le contestazioni che hanno avuto luogo nell'Ateneo. Da lì si è scatenata, diciamo, la cloaca del perbenismo di Repubblica, che diciamo almeno dalla giornata di ieri non sono certa che già da prima insomma fosse in atto questa mossa. Sta ospitando una serie di contributi e articoli sul tema dell'intolleranza all'interno delle università. Ci interessa fino a un certo punto, in realtà diciamo ci interessa da un punto di vista del dibattito pubblico, ma ci interessa anche perché la ministra dell'università Bernini ha convocato per giovedì un incontro con i rettori delle università italiane, il CRUI, che è la conferenza dei rettori, nella sua presidente già ieri insomma parlava dalle pagine di Repubblica. Stata intervistata dicendo appunto che va bene la contestazione, gli Atenei devono essere dei luoghi per il libero pensiero, però senza impedire a chi la pensa diversamente di prendere parola. Un po' questo è il tema, diciamo questa polemica continua anche oggi e continua su vari giornali. Io partirei appunto da Repubblica perché è il quotidiano che più si è esposto per ovvi motivi su questo tema e dedica l'intera pagina 24 a questo, quindi un'intera pagina dei commenti, con un articolo a doppia firma di Tito Boeri e Roberto Perotti, intolleranza nelle università, la cultura della prevaricazione. L'episodio di squadrismo viene definito dai due, di cui è stata vittima il direttore di Repubblica a Napoli, ha provocato reazioni prevedibili. Le solite ferme condanne, le solite parole altisonanti su università e cultura, sulla necessità di educare al dialogo, gli inviti a non generalizzare, eccetera. La nostra interpretazione, vissuta dall'interno dell'università, è un po' diversa. Dicono: i violenti, facinorosi ed esagitati sono certamente una minoranza, ma troppe volte agiscono nell'indifferenza, troppe volte le loro condanne sono ambigue, si portano appresso un asterisco, dei sottili distinguo. Questa cosa dell'asterisco buttata lì un po' gratuita, però insomma ci dà anche il un indice del tenore del discorso. L'8 marzo alla Sapienza di Roma un gruppo studentesco invitò Parenzo a parlare di questione femminile, e già questo insomma quel gruppo studentesco di destra, comunque io aggiungerei, che chiama Parenzo e altri due relatori maschi a parlare di questione femminile, va bene. Subissato di urla e insulti, l'opinionista riuscì a parlare brevemente solo dopo alcune porte e vetri rotti. Tutto questo è noto. Meno è noto è che l'incontro non aveva nulla a che vedere con Gaza, semplicemente Parenzo non aveva diritto di parlare in quanto ebreo. Ha poi ricevuto la solidarietà affettuosa, immediata e incondizionata della rettrice della Sapienza Polimeni, ma non ha ricevuto un solo messaggio dai 5.000 docenti e 110.000 studenti dell'Ateneo. Né si hanno notizie di dibattiti o incontri organizzati dall'amministrazione o spontaneamente dagli studenti per discutere questo episodio di censura e minacce a una persona solo per la sua origine o religione. Quindi diciamo l'episodio Parenzo è stato etichettato brutalmente come un episodio di antisemitismo becero. Non si può cambiare la mente degli ignoranti e degli esagitati, ma non ricadiamo in tre errori frequenti, dicono i due. Il primo: non attribuiamo ai giovani contestatori una credibilità intellettuale che non sempre hanno. Manifestare è un diritto e ascoltare il disagio è importante, ma è importante anche rendersi conto che la stragrande maggioranza degli esagitati sono ignoranti, che agiscono in un certo modo esattamente perché sono ignoranti. Nel caso di Napoli, per esempio, ignorano che il direttore Molinari è un critico feroce delle follie di Netanyahu, ignorano l'enorme differenziazione all'interno di Israele, una società spaccata sulla questione palestinese, ignorano l'enorme complessità della storia della Palestina, ignorano infine che moltissimi ebrei non sono sionisti e che lo stesso sionismo ha mille sfaccettature e mille definizioni. Non c'è molta differenza tra questi giovani esaltati e i tifosi che allo stadio insultano il portiere del Milan. Salto di palo in frasca, anzi i giovani universitari saltati hanno un aggravante, avrebbero gli strumenti per acquisire informazioni e capire l'importanza del confronto libero e acceso ma informato, ma preferiscono esprimersi per slogan e urla come i tifosi allo stadio. Peccato che invece di un pallone ci siano di mezzo due popoli. Secondo errore: non attribuiamo a questi esagitati una superiorità ideale. Quanti articoli abbiamo letto in questi giorni che dicevano più o meno: sbagliano nei metodi ma sono mossi dagli ideali. Di quali ideali staremmo parlando esattamente? Di deumanizzare sistematicamente l'avversario, come quando essi negano ostinatamente le atrocità commesse sulle donne ebree il 7 ottobre, il che non significa affatto disconoscere le immagini, le sofferenze delle donne e dei bambini di Gaza? E ovviamente qui ritorna, chiedete alla ragazza la manifestazione dell'8 marzo a Firenze organizzata da Non Una di Meno in favore delle donne di Gaza, che esponeva il cartello "Non una parola sugli stupri di Hamas", allontanata in malo modo perché non si può manifestare per quello schifo dello Stato di Israele. E quindi ritorna la polemica che ha seguito la manifestazione dell'8 marzo a Firenze. Quali ideali dovremmo percepire dietro il metodo degli slogan e delle semplificazioni che hanno il solo scopo di liquidare l'avversario prima che apra bocca? Ebreo uguale sionista uguale razzista uguale fascista, esattamente ciò che è stato contestato a Parenzo. La condivisibile indignazione per le stragi di civili a Gaza non concede alcuna cittadinanza a questi metodi squadristici. Infine, questo è il terzo errore, non commettiamo appunto il terzo errore: attribuire a questi giovani almeno il coraggio di manifestare le proprie idee. Non facciamone degli eroi, non complimentiamoci con il loro impegno, perché non c'è quasi niente di costruttivo, ma c'è molto di infantilmente distruttivo e senza il rischio di incorrere in conseguenze rilevanti. Non rendiamo loro un pessimo servizio convincendoli che c'è un pubblico che magari, non sempre purtroppo, dissente dai loro metodi o dalle loro idee, ma ne ammira l'impegno. Non è impegno, è la cultura della prevaricazione, della superficialità e della disinformazione. Darsi da fare per costruire un mondo migliore è tutta un'altra cosa, e noi ce lo dovremmo far insegnare da Tito Boeri, Roberto Perotti e in generale dalla redazione di Repubblica. Ma appunto, come dicevo prima, a pagina 24 viene ospitata anche una lettera di La Russa. Ignazio: non ripetere gli anni 70, per fortuna è breve. Caro direttore, le ho espresso sincera e spero non sgradita solidarietà per quanto accaduto all'Università di Napoli, dove al grido "fuori sionisti dall'università e non c'è spazio per i sionisti" le è stato impedito di parlare. Una sorte simile era toccata solo pochi giorni prima a David Parenzo, reo di essere, secondo alcuni, razzista, sionista e ovviamente puntini, fascista. E pensare che il dibattito nemmeno riguardava il conflitto in Medio Oriente, comunque riguardava il Mediterraneo, però va bene. E sempre all'università, al grido "fuori fascisti, viva la resistenza", anche il direttore editoriale di Libero, Daniele Capezzone, è stato duramente contestato, costringendo la polizia a intervenire in tenuta antisommossa. L'allarmante ripetersi di questi vergognosi episodi mi richiama alla mente fatti e slogan degli anni 70, fuori i fascisti dall'università, eccetera, quando in pochi condannarono l'occupazione violenta e ideologica delle università e di molte scuole, aprendo la strada ad anni di scontri e di violenze anche reciproche, che furono poi concausa della nascita del terrorismo. Lungi da me rivangare quegli anni con spirito di parte, fuori tempo e fuori luogo, anche se lo slogan "uccidere un fascista non è reato" portò alla morte di un amico del tutto innocente quale Ramelli, al contrario le prese di posizione di molti esponenti politici e le chiare parole del presidente Mattarella fanno ben sperare che la lezione degli anni 70 sia servita e che oggi tutti si rendano conto della gravità della questione. Mi lasci dire in chiusura che quanto ricordava Umberto Bossi prima maniera, c'è sempre qualcuno più settentrionale di te, potrebbe oggi essere chiosato nei confronti di chi lecitamente pensa di incarnare l'antifascismo con le parole "attenzione, c'è sempre qualcuno più antifascista di te" e che magari, aggiungo io, potrebbe fraintendere i tuoi argomenti. Io penso che Repubblica, ospitando questa lettera di La Russa, abbia forse toccato uno dei punti più bassi della sua produzione giornalistica, tant'è che insomma nelle prossime rassegne stampa credo che dovremo tornare a occuparci di questi articoli. Ma tra l'altro del tema appunto di questa intolleranza, di questa cultura della prevaricazione all'interno degli atenei italiani parla anche La Stampa con un articolo a pagina 10. Un articolo a pagina 10 a firma di Flavia Amabile e Federico Capurzo: proteste negli atenei, il Viminale frena, niente stretta, dialogo con i rettori. Qui torniamo un po' invece più nell'ambito della cronaca per capire insomma a seguito di queste contestazioni cosa si sta muovendo in vista appunto della riunione di giovedì di cui vi dicevo poco fa. Settimana di presidi e iniziative, ma Piantedosi stoppa i falchi che invocavano un giro di vite per fermare le contestazioni. E qui viene riportata la foto di uno striscione pro-palestina e di contestazioni a Molinari alla Federico II di Napoli. All'interno del governo, dicono Amabile e Capurzo, c'è la consapevolezza che di fronte alle contestazioni avvenute in alcuni atenei sia necessario muoversi con prudenza. Non c'è quindi alcuna intenzione di inasprire il clima prendendo contromisure senza prima sedersi al tavolo con la conferenza dei rettori e delle università italiane, la CRUI appunto. Come anticipato ieri dalla ministra dell'università Anna Maria Bernini in un'intervista a questo giornale, giovedì prossimo la stessa Bernini incontrerà gli 85 rettori aderenti alla CRUI e in un dialogo con gli atenei lascerà che siano loro a indicare la strada per evitare che per colpa delle proteste in difesa della causa palestinese si impedisca di parlare a chi viene invitato a eventi organizzati dalle università. Le opposizioni mettono però già in guardia l'esecutivo respingendo qualsiasi ipotesi di militarizzazione degli atenei con blindati davanti alle sedi di convegni e dibattiti universitari. Non è questa la strada da percorrere, scrivono i parlamentari del Movimento 5 Stelle in una nota. La risposta repressiva e securitaria, proseguono, rappresenta da sola un fallimento assoluto. Anche la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Luana Zanella, sottolinea come le università siano il luogo della libertà di pensiero e di esercizio democratico del conflitto. Introdurre restrizioni, controlli rigidi sarebbe una censura e una limitazione dell'autonomia delle università stesse. Sono girate voci di una stretta pronta da parte del ministro dell'interno Piantedosi per evitare ulteriori disordini, ma il Viminale, contattato dalla stampa, fa sapere che non sono state predisposte modifiche di alcun tipo alla gestione dell'ordine pubblico in occasione di eventi e manifestazioni all'interno degli atenei, ne sono state fatte valutazioni in proposito. La volontà di Piantedosi, continua l'articolo, è quella di gettare acqua sul fuoco, non di alimentare le contestazioni. E non aiutano certo le parole del ministro dell'agricoltura Lollobrigida, che azzarda una correlazione tra la tolleranza verso questo genere di episodi e la possibilità che questa strada conduca, come in passato, al terrorismo e al suo rafforzamento fino all'episodio di Aldo Moro. Insomma, Lollobrigida si è lanciato in questa analisi politica di altissimo livello. Anche le opposizioni si rendono conto che questo genere di azzardate comparazioni possano solo alzare ulteriormente la tensione, come fanno notare 5 Stelle. L'intolleranza si combatte aumentando il dialogo, Anche all'interno delle università le parole di Lollobrigida hanno creato un misto di rabbia e imbarazzo. La presidente della CRUI, Giovanna Iannantuoni, ritiene lontano il pericolo del terrorismo dalle proteste di questi giorni, mentre gli altri rettori e rettrici preferiscono un più prudente silenzio. Non commenta Francesco Mola, rettore dell'Università di Cagliari, dove gli studenti sono in forte dissenso per la scelta di non aver bloccato i rapporti con Israele. Alessandra Petrucci, rettrice dell'Università di Firenze, non vuole aggiungere nulla ai commenti della presidente della CRUI. Ma sono gli studenti a ribellarsi in modo più esplicito alla posizione del ministro. Il movimento Cambiare Rotta prevede presidi e iniziative per tutta la settimana in diversi atenei italiani. Anche la rete Studenti Medi stigmatizza le parole di Lollobrigida, definite sconvolgenti dal coordinatore nazionale Paolo Notarnicola. Dimenticano che una parte del terrorismo italiano è quello nero e si basava sull'appoggio di apparati statali e dei servizi segreti. Sostenere che il terrorismo nasca dalle proteste rappresenta l'ennesimo tentativo di delegittimare la mobilitazione degli studenti. Questo è l'articolo a pagina 10 della Stampa, che fa un po' il punto sulle reazioni politiche e le misure che verranno adottate in risposta. Quindi è necessario appunto mantenere un po' alta l'attenzione fino almeno a giovedì. E poi appunto sempre a pagina 10 troviamo un articolo a firma di Marco Follini. È una lettera appunto al direttore della Stampa sull'idea di tolleranza. Lollobrigida equivoca, quindi un commento alle parole del ministro. Caro direttore, si dovrebbe essere sempre tolleranti verso i pensieri altrui, dunque anche verso il commento che il ministro Lollobrigida ha riservato ieri alle proteste che hanno impedito a Molinari di parlare all'Università di Napoli. Il fatto è che queste parole hanno il torto di mescolare una ovvietà e una insidia, dice Follini, e mentre l'ovvietà è fin troppo evidente, l'insidia che vi si nasconde rischia poi di cancellarla. Infatti va da sé che ogni forma di violenza va condannata e contrastata, e che nessuna buona causa si farà mai largo negando il diritto di parola. E altrettanto va da sé che la piega geopolitica di certe contestazioni che stanno prendendo il largo di questi tempi desta più di una preoccupazione. Qui però finisce il consenso, e di qui in poi dovremmo piuttosto interrogarci su quanto servono alla causa della nostra democrazia certi allarmismi e certi eccessi di severità. Argomenti buoni se si vogliono accarezzare le ansie popolari per il verso del pelo, ma assai meno buoni se invece si vuole cercare di prosciugare l'acqua nella quale sguazzano i più facinorosi. In quegli anni lontani evocati da Lollobrigida, il terrorismo brigatista fu sconfitto appunto mescolando insieme tutte le virtù di cui la democrazia aveva bisogno per uscire dalla crisi. Vabbè, insomma, questo un po' penso che sia sufficiente quanto letto per capire un po' cosa voleva dire Follini. Ma sempre sul tema non proprio delle contestazioni all'università, ma del boicottaggio, diciamo, a tutto campo di Israele, e troviamo anche un articolo sul Corriere di oggi, a pagina 8, un articolo concerti saltati, articoli rimossi, la censura anti-israeliana dall'Eurovision ad Amos Oz, gli episodi dal 7 ottobre, come se il paese fosse radioattivo. Questo è un articolo dai corrispondenti del Corriere, Viviana Mazza e Stefano Montefiori. Concerti cancellati, dicono, serate annullate, articoli rimossi, in un disprezzo indistinto verso israeliani, pro o contro il governo Netanyahu, non importa, sionisti ed ebrei, quindi si fa tutto un guazzabuglio. Negli Stati Uniti e in Europa si fa largo dopo il 7 ottobre quel filone della cancel culture, mi aspettavo, non vedevo l'ora che venisse nominata, che contesta ciò che ha a che fare con l'identità ebraica o Israele, sentiti come parte di un unico problema. Io direi, più che sentiti parte di un unico problema, presentati come fossero un tutt'uno per delegittimare, chiaramente deviare il discorso da una critica feroce a Israele. È un fenomeno che non ha atteso la risposta israeliana all'invasione di Gaza, ma è cominciato nelle ore immediatamente successive al massacro compiuto dai terroristi di Hamas il 7 ottobre. Le scelte del premier Netanyahu, i bombardamenti e le decine di migliaia di vittime civili hanno aggravato la situazione, tanto che Israele sta diventando radioattiva e la diaspora ebraica nel mondo sempre più insicura. Questo scrive sul New York Times Thomas Friedman. A vincere la battaglia nei cuori e nelle menti di europei e americani si rischia di essere rischia di essere la sensibilità alla Roger Waters, la rockstar inglese ex Pink Floyd, protagonista del movimento BDS contro Israele e anche autore di vecchi commenti antisemiti contro il manager fottuto ebreo o il pessimo cibo da ebrei vegetariano. Dopo le minacce di esclusione dal concorso Eurovision in maggio, la cantante israeliana Eden Golan ha cambiato il testo e il titolo della canzone October è diventato Hurricane. Ma ieri a Londra il Rio Cinema, che da anni proietta in diretta la serata finale del concorso ed è il punto di ritrovo londinese dei fan dell'Eurovision, ha annunciato che annullerà l'evento se l'israeliana Eden Golan verrà confermata tra i partecipanti. Non è necessario che c'entri lo Stato di Israele perché si arrivi al boicottaggio. Resta emblematico il caso del 25 ottobre scorso, quando l'Unione degli studenti dell'Università di Cambridge ha annunciato la messa al bando dell'opera Saul, primo re di Israele, padre di David, composta da Georg Friedrich Handel nel 1739, motivandola con la crisi umanitaria a Gaza. Se a Parigi una studentessa ebrea può essere apostrofata come sionista e bloccata all'ingresso dell'aula occupata dai filo palestinesi, nella vicina Pantene invece la celebre filosofa femminista americana Judith Butler qualche giorno fa in una conferenza ha definito i militanti di Hamas come resistenti e ha messo in dubbio gli stupri subiti dalle donne israeliane il 7 ottobre, ripetendo che li condannerà solo se le verrà fornita la necessaria documentazione. Dicono i giornalisti, le prove anche video sono a disposizione da mesi. Non citano il fatto che Judith Butler sia ebrea, ma evidentemente non sempre è utile. I concerti della cantante israeliana Liraz Chari, che pur canta in farsi, in segno di speranza nella coesistenza, vengono annullati tra le minacce in tutta Europa. E poi ovviamente c'è la questione dei campus statunitensi. Negli Stati Uniti le proteste dei campus americani al grido dal fiume al mare, la Palestina sarà libera, negando quindi il diritto di Israele a esistere. Ecco, questa è un'altra delle cose che vengono ripetute che mi manda completamente fuori di testa, e lettere aperte come quella firmata da 30 organizzazioni studentesche di Harvard, che definiva il regime israeliano interamente responsabile della violenza, sono sfociati in un caso al congresso a dicembre, quando tre presidi hanno risposto in modo evasivo alla domanda: gli studenti vanno sanzionati se invocano il genocidio degli ebrei? Le prime due, quindi di Pennsylvania e Harvard, sono state costrette a dimettersi su pressione di finanziatori degli Atenei e parlamentari bipartisan, che hanno definito ripugnante la loro invocazione della libertà di espressione. Gli appelli a una libertà di espressione che comprenda l'auspicio del genocidio degli ebrei d'altronde si sono accompagnati a forme di censura. A marzo Johanna Chen, traduttrice che vive in Israele impegnata in attività di solidarietà in Cisgiordania, ha scritto un articolo che la rivista letteraria di sinistra Guernica delle difficoltà di provare empatia con i palestinesi dopo la strage di Hamas. L'articolo è stato rimosso perché diversi membri dello staff si erano dimessi, definendo l'apologia del sionismo. Yodi Rudoren, direttrice della rivista ebraica americana The Forward, nella sua cittadina multietnica di Montclair in New Jersey, ha difeso il diritto alle proteste antisioniste, ma ora dice che suonano sempre più come no agli ebrei. Franklin Foer, nel pezzo di copertina d'aprile dell'Atlantic L'età dell'oro degli ebrei americani sta finendo, scrive del malessere di molti che prima temevano l'antisemitismo della destra e hanno scoperto quello della sinistra. In questo clima, un teatro di Manhattan ha cancellato la messa in scena di Una pace perfetta di Amos Oz. Non escludo, ha scritto sua figlia Fania su X, che la paura fosse un fattore. Ecco, questo era per farvi un po' una carrellata della narrazione che i media stanno dando delle contestazioni anti-israeliane. Con questo mi prendo un'ultima piccola pausa e poi diciamo diamo un'occhiata alla cronaca di Roma e chiudiamo la rassegna stampa di oggi. We'll be right back. allora, quando sono le 9.48, torniamo in voce per dare un'occhiata alla cronaca di Roma. Partiamo con quella del Corriere, perché apre appunto con la notizia del femminicidio avvenuto al Quadraro, in generale con l'aumento degli episodi di violenza e femminicidio nella capitale. Femminicidi, la strage continua, la capitale ha il primato nazionale con 50 donne in 5 anni, nel 2024 sono già 4. Violenza di genere, altissimo anche il numero di denunce per stupro. Sabato la 37enne uccisa al Quadraro davanti alla figlia. E poi appunto c'è un focus sul femminicidio specifico, i vicini di casa, una coppia riservata ma tante liti. Di questo si parla nelle prime pagine interne della cronaca di Roma del Corriere della Sera. Violenze, stupri, omicidi in 5 anni, lunga scia di sangue, sono 50 le donne uccise nella capitale, oltre 500 le denunce per reati sessuali, il 73% dei delitti avviene in ambito familiare, l'allarme dei magistrati. Ricordiamo appunto che appunto nella settimana appena trascorsa, mercoledì sera, c'è stata una passeggiata femminista e transfemminista nel quartiere Pigneto, proprio per portare solidarietà a dopo l'ennesimo caso di tentato stupro nel quartiere, e anche per ribadire con fermezza appunto la lotta alla violenza di genere e al patriarcato. E appunto di questo si parla alla pagina 2 della cronaca di Roma del Corriere, in cui viene fatto un po' un excursus delle donne uccise per mano di uomini nella capitale. E la capitale appunto su questo fronte ha il terribile primato nazionale, come segnalato già nel recente report della UIL, perché conta 50 femminicidi nell'ultimo quinquennio su 59 a livello regionale, con la certezza insomma che noi già abbiamo ben forte in testa, ma che viene qui ribadita, che è tra le pareti di casa che si viene uccise, visto che oltre il 73% dei delitti avvengono in ambito familiare. Ma la stessa procura, continua appunto Valeria Costantini in questo articolo, a fornire un quadro a tinte fosche sul tema della violenza di genere. Basterebbe un numero: 10 casi da codice rosso ogni giorno per abusi o stupri. Solo di violenze sessuali parliamo di 500 denunce tra Roma e dintorni, episodi anticamera della ferocia che esplode, del possesso che si esprime attraverso un'arma o le mani. Sulla cronaca di Roma del Corriere poi si parla anche di altro, a parte il calcio, un incidente sulla Casilina, schianto con l'auto rubata, 2 morti, e poi c'è stato il tentativo di blocco della maratona a Ponte Vittorio Emanuele da parte dei attivisti di Ultima Generazione, 3 denunciati intorno alle 9 di ieri, penso. 3 ragazzi si sono seduti in mezzo alla strada srotolando uno striscione con la scritta "fondo riparazione". La polizia municipale li ha trascinati sul bordo della strada per poi portarli in commissariato. Di questo si parla invece a pagina 4 della cronaca di Roma del Corriere. Il blitz su Ponte Vittorio Emanuele II, la gara vinta da 2 keniani. E poi Fregene e Ostia, Pienone al mare con la domenica soleggiata, e poi uovo di Pasqua, il prezzo aumenta del 25%. Oggi c'è all'Università Guglielmo Marconi la terza edizione in ricordo del giornalista, premio Sarzanini a Bellocchio e Fagnani, e questa insomma possiamo dire che tutto sommato è la cronaca di Roma del Corriere. Riporta inoltre a pagina 5: alcol in strada dopo le 22, multe a passanti e locali. Queste sono le misure contro la mala movida al Pigneto. E ovviamente, ecco, questo in realtà è interessante, di questo articolo inutile, l'incipit dell'articolo in cui si racconta di questo aumento delle multe lo ricollega al fatto che ci sono stati degli episodi di violenza di genere al Pigneto nelle scorse settimane, e quindi di conseguenza i vigili hanno fatto i controlli anti-alcol. Lascio a voi il collegamento, anche se insomma lo ben conosciamo, questo mood, diciamo questo trend di utilizzare la violenza di genere per delle strette securitarie, considerate che appunto l'avvenuto il tentato stupro al Pigneto è avvenuto sotto le videocamere della stazione del commissariato di polizia. La Repubblica di Roma, Repubblica Cronaca di Roma, Ostia, il mare mangia la spiaggia, prime prove di Tintarella, ma la capitaneria blocca l'accesso negli arenili divorati dal maltempo. Fuori non so, concessioni scadute, altri 60 impianti stagione a rischio. C'è poi il femminicidio al Quadraro, non lavorare uccide la moglie davanti alla figlia di 5 anni. E poi un report: il traffico ci ruba 107 ore. Nel 2023 i romani hanno passato 4 giorni e mezzo al volante e per fare 10 chilometri nell'ingorgo ci vogliono 26 minuti e 30 secondi. La capitale è dodicesima, peggio di Cairo e Bogotà. La città dei 6.000 cantieri, slalom forzato fino al giubileo. Forzato nel senso che è stato deciso e imposto a chi vive in questa città. E c'è poi la commemorazione delle Fosse Ardeatine, il libro gratis che verrà dato con Repubblica, Fosse Ardeatine, Roma 1944, mercoledì l'evento in Campidoglio. E poi la Roma e basta, e la maratona. Questa era la cronaca di Roma di Repubblica. Passiamo velocemente alla cronaca di Roma del Messaggero, eccola qua. Comune ok al piano dismissioni, in vendita gli immobili inutilizzati, una parte del patrimonio sarà invece recuperato, in totale si tratta di 750 edifici. Alcuni in mano ai privati che così potranno essere oggetto di interventi di riqualificazione, dice il Messaggero. Alcuni di questi infatti, anche a causa dei lacci burocratici, versano in stato di abbandono, immobili che potranno così essere riqualificati o venduti più agevolmente. Quindi ovviamente saranno immobili riqualificati per poi essere messi sul mercato privato. Più studenti in cerca di case, questo a pagina 37, ne servono almeno 70.000. L'assessore all'urbanistica Veloccia: crescono del 30% gli iscritti negli atenei. Il Campidoglio ha presentato il piano agli imprenditori del MIPIM di Cannes. Ecco, oltre il 60% degli edifici privati è stato creato nella seconda metà del XIX secolo con una qualità abitativa molto bassa. Insomma, praticamente, ecco, il Messaggero, ricordiamo che è il quotidiano dei palazzinari romani, non vede l'ora di mettere le mani anche su questo ulteriore business, perché ovviamente c'è il boom delle iscrizioni, ma non è che si parla dell'assenza degli studentati per gli studenti dell'università, ma si denuncia l'assenza di immobili da affittare agli studenti stessi. Poi fotonotizie centropagina è la maratona, non si parla della contestazione ma appunto della competizione sportiva. Poi schianto con l'auto a 200 km all'ora, morti carbonizzati, questo è l'incidente appunto sulla Casilina. Femminicidio al Quadraro, una famiglia fantasma e una rapina a San Lorenzo, queste più o meno le notizie dalla cronaca di Roma del Messaggero di oggi. Direi, sto guardando velocemente se c'è qualcos'altro di interessante, ma direi di no. Quindi con questo, quando sono le 9.56, io chiudo la rassegna stampa di oggi, lunedì 18 marzo 2024. Vi invito comunque a rimanere sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, perché nel corso della mattinata ci sarà anche lo spazio comunicazioni e comunque il palinsesto della radio continua come ogni lunedì. Vi auguro una buona settimana, in particolare a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà.